Buona giornata a tutti, bentrovati a questa liturgia della domenica quinta di Quaresima dell'anno C, che è l'ultima di Quaresima. La domenica prossima, non questa, la domenica prossima è la domenica delle Palme. Non sto a dirvi nulla di quello che sta succedendo, perché peggio di così non potrebbe andare. C'è una finzione globalizzata in cui si fa finta, ormai il mondo è veramente sottosopra. Quelli che fanno finta di stare con l'Ucraina e difendono l'Ucraina dall'aggressione comunista, dall'aggressione di Putin, tutte queste cose qui. Vero, cioè stabiliamo una volta per tutte che l'aggressore è Putin e l'aggredita è l'Ucraina, che Putin è veramente quello che è, quello che appare, quello che è un uomo perverso, educato in questo modo. Nessuna giustificazione, nessuna sponsorizzazione, tantomeno nessuna adesione o simpatia per questo essere. Quindi, stabilito questo, tutto quello che c'è attorno è tutta una grande finzione. È la finzione confusa volutamente, artatamente con la verità, e a questo punto veramente non c'è distinzione tra capi di Stato, politici, parlamenti, eccetera. Quindi l'adesione, il fatto di alzarsi in piedi in tutti i parlamenti davanti a Zelensky è una pura formalità. Se avessero voluto che la guerra finisse nel giro di un paio di giorni, sarebbe stato sufficiente, a mio parere, che la Commissione europea, il Parlamento europeo, tutti i parlamenti e tutti i governi d'Europa fossero andati a Kiev e si fossero piazzati nelle varie città, a cominciare da Mariupol, ad andare a finire a Kherson e tutte le altre città bombardate dagli russi, e sfidare il russo e dirgli: ammazzaci tutti, però noi non faremo scoppiare la guerra atomica. Però restiamo qui come ostaggi volontari. Questo era l'unico modo non violento per far cessare la guerra. Non che invece fanno finta di essere per la pace e poi stanno armando l'Ucraina, e che alla fine della guerra noi non sapremo mai, ma lo sapremo. Non sapremo dove andranno a finire queste armi, perché una parte sono nelle mani dell'esercito legittimo, che però è infiltrato da nazisti, da quello che volete, ce ne sono di tutti i colori. Dall'altra parte ci sono moltissimi mercenari che sono stati prezzolati dall'Ucraina e dalla Russia. La Russia ha preso i siriani, l'Ucraina li ha presi a chi si offriva, e sta offrendo una barcata di soldi, e quindi alla fine io non so se questi mercenari restituiranno le armi, per cui avremo una instabilità permanente per i prossimi 20 anni, che l'Afghanistan al riguardo sarà soltanto un gioco da novizie orsoline. Detto questo, dico: ipocriti, almeno o tacete o ci mettete la faccia. E Israele, che non ha mai permesso, sempre perseguitato, non ha mai permesso che la Palestina, i palestinesi avessero una patria, gli ha occupato tutto il territorio. Ma vi rendete conto la contraddizione fantastica? Non è possibile. Quindi c'è l'opposizione feroce, c'è la Chiesa ortodossa, anche perché la Chiesa ucraina e la Chiesa russa, sia ortodossa sia cattolica, sono schierati a fronte del loro paese, essendo chiese nazionaliste e quindi sono tutti a favore della guerra. Allora, per favore, non parliamo di Occidente. L'Occidente è tanto macellaio, tanto farabutto, tanto genocida quanto Putin. E se li mettiamo sul piatto della bilancia, noi ne vedremo delle belle. Abbiamo preteso di esportare la democrazia con le bugie, con gli inganni, per rubare le materie prime di quelle popolazioni, riducendole in miseria e poi rifiutandole ai nostri confini. La prova più prova di quello che sto dicendo è perché agli ucraini, che è una cosa giusta, giusta, anch'io sono impegnato nell'aiuto agli ucraini, ma il mio è un ragionamento razionale, non un ragionamento emotivo. Perché agli ucraini è riservata un'accoglienza di lusso in tutta l'Europa, mentre agli africani no, mentre ai siriani in parte, mentre a tutti quelli che vengono dai paesi asiatici è negata? Salvini parla di migranti veri e migranti falsi, come se scappare dalla povertà che noi abbiamo fomentato, alimentato, creato, non fosse il fondamento di un diritto di venire da noi almeno per raccogliere le briciole che cadono dalla nostra mensa. Siamo falsi. Come Chiesa Cattolica c'è il Papa che fa il ballo di San Vito, ma non vedo una Chiesa né unita né sparpagliata. Ognuno va per conto suo, come l'Europa. L'unità dell'Europa è una finzione, perché ogni paese si sta riarmando, e in Italia questo 2% che il governo sta realizzando, che era già voluto dal governo Renzi, e adesso la guerra è la scusa per farlo subito, veloce, senza discussione in Parlamento, perché vedrete, perché non con il Parlamento non conta nulla. E noi ci troveremo in una repubblica presidenziale senza nemmeno averla sognata di notte. Questo aumento del 2% significa 140 milioni al giorno, e vuol dire tagli. Hanno già cominciato a tagliare sulla sanità, sulla scuola, sulla sanità di prossimità. Quindi sono il PNRR, ormai è finito, è stato mandato, rimandato alle calende greche, e anche la transizione ecologica è un modo di dire, cioè serve come palliativo, come placebo per poter fare quello che vogliono. Uno degli obiettivi di questa guerra era togliere la dipendenza dell'Europa dipendenza energetica dell'Europa dalla Russia. Gli Stati Uniti ci sono riusciti al 50%, perché riforniranno l'Europa del 50%, ma non più in gas allo stato gasoso, ma in gas liquido, per cui ci vorranno poi, come l'Italia sta facendo, comprare almeno le navi di rigassificatori, e quindi significa aumento di costi, e noi compreremo questo gas dagli Stati Uniti, lo compriamo già, con un costo maggiorato di 5 volte, perché nella storia sono sempre i poveri che mantengono i ricchi. Papa Francesco ha detto: i grandi fanno le guerre e i poveri muoiono. Ed è proprio così. Noi siamo arrivati ad un punto in cui ormai nelle guerre muoiono solo i civili, i militari sono molto pochi, quelli che muoiono, se facciamo le proporzioni. Muoiono i militari, muoiono per sbaglio. I civili muoiono per bersaglio. E quindi dire che io non sto con l'Europa e non sto con l'Occidente non vuol dire stare con Putin, ma vuol dire che non voglio stare dalla parte della menzogna, dalla parte dell'inganno, dalla parte della falsità. Tu puoi fare quello che vuoi, ma almeno mettici la faccia. Non ti copre attraverso una finta diplomazia. Questi la guerra la vogliono e non vogliono che finisca, perché il mercato delle armi è il primo mercato che alimenta il PIL di tutte le nazioni. È questo che vogliamo? È questo quello che vogliono. Le armi, il guadagno, i soldi, il denaro. Noi dobbiamo scegliere da che parte stare. E non possiamo ragionare né di pancia né di piedi, dobbiamo usare la testa. Dobbiamo imparare a discernere. Detto questo, vorrei entrare nel senso della domenica, che oggi è una libertà di sesso. La quinta domenica di Quaresima ci dice facciamo sesso all'aperto, liberamente, senza condizioni di nessun genere, perché il Vangelo ci parla dell'adultera colta in flagrante con un esercito di vecchioni, di meno vecchi e di giovani che vogliono lapidarla, perché l'hanno colta in flagrante. Ora ditemi voi, dice Papini, Giovanni Papini, è stato un ateo convertito, che ha scritto una vita di Cristo che non è una vita romanzata, è una vita di Cristo ricavata dai Vangeli sotto forma di narrazione, di racconto. E dice Papini, come hanno fatto questi a cogliere la donna in flagrante adulterio? Cioè, flagrante adulterio significa che li hanno trovati a letto insieme, nudi. E qui cominciano i problemi. Primo, o erano presenti, oppure hanno guardato dal buco della serratura. E poi sono entrati immediatamente con grande scandalo. Però per cogliere in flagrante adulterio conoscevano la strada. È probabile, molto probabile, anzi è quasi certo, che quasi tutti quelli che accusano la donna la frequentassero, perché era una prostituta pubblica. Non solo, ma tutti quelli che l'hanno usata e la frequentavano, ora l'accusano. E l'accusano adulterio, mentre non si ha notizia di un'accusa all'uomo, si accusa la donna. Non avviene la stessa cosa ancora oggi? Solo nel 1981 in Italia è stato abolito l'articolo 544 del codice fascista Rocco, che riconosce il matrimonio riparatore. Cioè uno poteva violentare una donna, normalmente però non avveniva così, normalmente si mettevano d'accordo, la cosiddetta, almeno nelle regioni meridionali, la fuitina, si metteva, cioè non potendo pagare e fare le spese per un grande matrimonio, e dovendo, essendo le famiglie povere, organizzavano la fuina, cioè i due scappavano per alcune ore si supponeva che avessero fatto sesso, perché il sesso era il peccato originale. Guai a voi, guai a voi uomini bravi che parlate di sesso, perché era la dannazione sia civile che religiosa. Cioè il codice fascista riconosceva il matrimonio riparatore. Se dopo la fuitina e la supposta violenza l'uomo sposava la donna, non c'era reato. Questo nel 1981, cioè l'altro ieri. E solo poche ore fa, nel 1996, quindi alla fine del secondo millennio, con la legge numero 66 del 15 febbraio dello stesso anno, si abroga definitivamente la norma fascista che configura la violenza sessuale come reato contro la pubblica moralità, per riconfigurarlo come crimine contro la persona. La cosa tragica è che il clero, la destra e i fascisti si sono opposti. Capite? Volevano che la violenza sulle donne rimanesse come reato contro la pubblica moralità, cioè salvare il perbenismo. Cattolici dovrebbero avere il culto della persona in quanto immagine di Dio. E in quegli anni chi è giovane come me se lo deve ricordare, nel 96 alla CEI c'era Ruini, Camillo Ruini, presidente per 18 anni della CEI, quello dei principi non negoziabili. Il più importante era il finanziamento alla scuola cattolica. Dico a questo qui, come dico per Bertone, io dico non mandiamoli all'inferno, è troppo veloce, mandiamoli pure in purgatorio, però con una fiammella piccola, 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 quasi inesistente, ma una fiammella vera, sotto il sedere per tutta l'eternità, a fargli scoprire e a fargli soffrire quello che hanno fatto patire e sofferto all'intero popolo, specialmente al popolo delle donne. Essere contro l'abolizione del crimine contro la pubblica moralità significa veramente essere fuori dalla storia. Questo è avvenuto nel 1996, 26 anni fa, e 21 anni fa è stato abolito il matrimonio riparatore. Ancora oggi noi vediamo che gli uomini di fronte alle donne sono smarriti e vogliono la donna, parlano di emancipazione, ma vogliono la donna sottomessa. La parità non esiste. Esiste teoricamente, perché ci sono le leggi, ma le leggi sono fatte proprio per difendere un sistema illegale, come normalmente avviene. Se, guardate questa cosa qui, c'è l'articolo 11 della Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra come aggressione, eccetera, eccetera, come soluzione dei problemi. Va bene. Perché corriamo al riarmo? Ah, la Costituzione è superata. Ma non è superata la tua cretinaggine e la tua dabbenaggine? Perché dietro, domandatevi sempre, che interesse ha costui a dire quello che dice? Perché dall'interesse, dai frutti, scoprirete se l'albero è buono. Ritornando a Bomba, per dirvi come ci troviamo di fronte ad una questione che è fondamentale per noi, cioè ci troviamo di fronte ad un fatto che svela i comportamenti di tutti e li mette a nudo, non nella nudità dell'atto coniugale violato dai tutori della pubblica moralità, ma la nudità della coscienza. Infatti abbiamo una relazione qui di Gesù che è veramente straordinaria, straordinaria. Questo brano di Giovanni è riportato nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, i primi 11 versetti. Però qui è fuori posto, perché l'Evangelo di Giovanni è proprio un racconto, come dire, come se fosse un masso erratico che non sappiamo dove metterlo. Questo brano andrebbe meglio collocato alla fine del capitolo 21 di Luca. Il capitolo 21 ha diversi elementi, per esempio c'è all'inizio, i primi 4 versetti parlano della vedova che va al tempio e mette tutto quello che ha, cioè 2 spiccioli. Dice il testo originario che ebalon ton bion, buttò nel tesoro del tempio la sua vita, on echein, che aveva, che possedeva tutta la sua vita, mise a dente, mentre gli altri mettono del superfluo. Poi c'è il discorso su Gerusalemme, cioè il discorso sulla distruzione di Gerusalemme. E infine c'è il discorso della fine del mondo, dell'escatologia. Lo vedremo nell'omelia questo. Se mettessimo il racconto dell'adultera colta in flagrante adulterio alla fine del capitolo 21 di Luca, noi avremmo un Midrash di Daniele 13, dove si racconta di una donna innocente, Susanna, che viene accusata di adulterio da parte dei capi degli anziani e che viene salvata da un giovane che mette in contraddizione i giudici, mentre qui la donna è salvata da Gesù, che mette in terribile difficoltà e mette a silenzio e a tacere gli accusatori, a cominciare dagli anziani. Dunque capite che il problema non è semplice, ma è importantissimo per la comprensione sia delle personalità di Gesù, ma anche per capire gli avvenimenti e i fatti. Lo vedremo più in là. I difensori della morale pubblica cercano di mettere Gesù in difficoltà e non esitano a presentare trionfanti la donna come un agnello su cui scaricare tutte le loro colpe e dietro alla quale nascondono tutte le loro nefandezze. Quasi tutti quelli che l'accusano sono stati a letto con lei. Questo è da presupporre fondatamente. Però non esitano ad accusarla, tant'è vero che non accusano l'uomo, perché la legge del tempo non accusava l'uomo, ma accusava solo la donna. La donna non si difende, perché sa di non avere diritti. faceva la prostituta perché doveva mangiare, ma in quanto donna non aveva alcun diritto. Quindi anche se lei avesse accusato i propri accusatori, gli avesse detto quel tale, il giorno tale, all'ora tale è venuto a letto con me, quello, li avessi chiamati per nome, non era credibile. Comunque era ininfluente. È tipico dell'immoralità dei perbenisti: di notte delinquono, ma di giorno assumono il vestito del perbenismo di facciata moralista. C'è un film, Il moralista, mi pare, di Alberto Soldi, che è splendidamente spaventoso, no? Cioè uno che fa il censore, che fa il moralista, che lavora per lo Stato, lavora per il Vaticano, però è sempre, come dire, un uomo tutto d'un pezzo, che poi di sera, smesso il lavoro, diventa il tenutario di una casa dove c'è di tutto e di più. E voi sapete che Alberto Sordi è straordinario nel fare queste figure, che sferza la società perbenista. Chi difende la morale a spada tratta? Andate a vederlo nel privato. Quando una persona ha una responsabilità pubblica o semipubblica, non può avere una doppia vita. Prima di tutto non ci dovrebbe nemmeno pensare, perché specialmente se io sto da questa parte e dico certe parole, a queste parole devono corrispondere gli atti della mia vita. Se io dico di credere in Dio, non importa se mi vede qualcuno. Anzi, quando nessuno mi vede, io devo essere coerente. Perché non c'è credibilità se non c'è rapporto diretto tra la parola e il fatto. Nella Bibbia, dabar, la parola dabar, vuol dire tanto parola quanto fatto, nel senso che la parola è un fatto. La donna, l'adultera, probabilmente mezza nuda, resta muta davanti ai suoi tosatori. Isaia 53, e somiglia all'agnello immolato che tace e subisce, ma non fa la guerra. E costoro erano con ogni probabilità i suoi clienti abituali, sepolcri imbiancati, con una doppia morale. In privato la frequentano, ma pubblicamente diventano i suoi giudici, dice il testo con sarcasmo, a cominciare dai più anziani, al versetto 9 di Giovanni 8, che cercano di salvare le apparenze, servendosi come sempre della religione, che è l'arma che i potenti usano per addomesticare le coscienze. È l'arma. E per colpire i poveri devono seguire la morale di cui noi siamo esenti. In questa scena surreale di questa donna che viene portata davanti a Gesù e accusata di flagrante adulterio, la prostituta si staglia come un gigante davanti ai suoi accusatori, avvolta nel suo silenzio e nella sua dignità vilipesa, mentre i difensori d'ufficio di Dio gli impiegati della religione hanno bisogno di ricorrere alla forza della legge per imporre il loro sistema di vita, la loro volontà perversa. È probabile che Gesù pensi a loro in Matteo quando prende a modello del regno una prostituta. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno, a Giovanni Battista, creduto e saranno più avanti nel regno di Dio. Coloro che in pubblico difendono la morale e i valori non negoziabili, o se si vuole i valori cattolici, e pretendono di punire l'adulterio o le prostitute o i ladri o i clandestini o gli omosessuali, sono gli stessi che in privato frequentano clandestinamente le prostitute, gli omosessuali, rubano, vilipendono quei valori che vorrebbero difendere. Il Vangelo di oggi dichiara che questa religione moralistica è schizofrenica, è un'etica schizofrenica, intollerabile. Guardando all'icona della povera donna adultera, non possiamo non essere solidali con tutte le donne che in tutto il mondo, dopo averle violentate e usate, sono vittima della ingordigia e del perbenismo immoralmente etico degli uomini, di quella parte di uomini almeno, che dopo averle violentate e usate ne richiedono anche la condanna perché colpevole. Uccidere una donna perché si vuol separare e non riconoscere il diritto alla libertà di persona, di emancipazione, di autonomia. Quando una donna chiede la separazione, l'uomo dovrebbe domandarsi: chi sono io? Quali comportamenti, quali pensieri ho messo in atto per arrivare a questa conclusione? L'insegnamento di Gesù, a cui fa da sponda la prima lettura tratta da Isaia, è semplice. Qualunque situazione noi viviamo non può essere fonte di disperazione, perché la disperazione non è legittima in quanto è estranea al progetto di vita di ogni persona. La morte è nelle pietre che scaldano le mani, la sete di violenza degli assassini pronti a uccidere, difensori di moralità effimere. Ed è proprio allora che sorge nell'alba di Dio la luce del silenzio suo, che sembra non esserci, ma attira, chiama, difende la persona e la protegge e la copre, ne copre le nudità con il mantello della gentilezza e dell'accoglienza. Donna, nessuno ti ha condannato? Nessuno, Signore. Neppure io ti condanno. Neppure io ti condanno. Vai e non peccare più. Non le dice: vai da Don Paolo e vai a confessarti, anche perché lui ti farebbe lo sconto del 30% iniziale e poi non aggiungerebbe l'IVA. Non, Gesù dicendo vai a non peccare più, dice sei libera, vedrai, ce la farai, coraggio, non avere paura, ce la puoi fare, io non ti condanno. E dire io non ti condanno significa io non ti giudico, perché tu sei preziosa davanti a Dio, come la sposa davanti allo sposo, come l'amante del Cantico dei Cantici. Gesù, incontrando davanti agli accusatori della donna, li rimandano alla loro coscienza, specialmente coloro che pretendono di rappresentare Dio, liberandoli dall'obbedienza passiva ed esteriore alla legge, imponendo una valutazione interiore della storia, dei fatti, delle persone, delle circostanze. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Luca 6, 41-42. La seconda lettura, tratta dal libro dei Filippesi, invece, come dire, ci dà gli strumenti per arrivare, che è Filippesi 3, 8-14, e ci dà gli strumenti per arrivare a queste altezze di discernimento. In origine il brano di oggi era un biglietto autonomo, come tutto il capitolo 3 della lettera ai Filippesi, e che in seguito, per non metterlo, per non farlo perdere, fu messo aggiunto in questo capitolo. Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo perfido e perverso. Tu sei il Dio della mia difesa. Spirito Santo, tu apristi una strada nel mare e un sentiero nel Mar Rosso. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu fai nuovo ogni cosa, facendola germogliare nella verità di Dio. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'acqua viva che trasforma il deserto in fonte zampillante. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu plasmi il popolo di Dio quanto celebra la lode del Signore. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu riconduci i prigionieri del male al porto della libertà dei figli. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu infondi la coscienza delle grandi cose che il Signore fa per noi. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu asciughi le lacrime che seminiamo con timore e tremore. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu rafforzi la gioia quando raccogliamo i frutti della tua presenza. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei la bilancia che pesa ciò che vale e ciò che occorre perdere. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, tu sei la fonte del discernimento per scegliere la conoscenza. Veni, Sancte Spiritus. Spirito Santo, Tu sei la perfezione santa che il Padre Celeste riversa su di noi. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci modelli per renderci conformi alla volontà del Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'insegnamento che Gesù impartiva al popolo nel Tempio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la speranza di chi è condannato a morte in nome di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu hai aperto la coscienza di chi aveva abusato dell'adultera. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il perdono che la donna ricevette con la misericordia. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei lo spirito di pace che nutre ogni persona di buona volontà. Veni, Sante Spiritus. Oggi vorrei invitarvi a portare in questa memoria, a portare tutte le donne violentate in tutto il mondo, tutte le bambine vendute come strumenti di piacere. Sapete che sono milioni in tutto il mondo? Sapete che c'è gente che fa turismo sessuale e chiede particolarmente di poter abusare delle bambine? Questo è il mondo, non tutto, per fortuna, però penso che come credenti e come Chiesa dovremmo quantomeno dire qualcosa, fare qualcosa. Vorrei portarle tutte queste donne sull'altare. Beshem Av, Veaben, Veruach, Akodesh, Elohim, Echad, Amen. Pregare non vuol dire che è Dio che se ne deve occupare. E perché si deve occupare solo della Russia? La nostra è una religiosità infantile. Pregare Dio significa l'impedire il nostro sguardo, perché possiamo fare scelte libere e coerenti. Cioè la preghiera è un bisogno che noi abbiamo di aderire al progetto di Dio. In che modo noi aderiamo al progetto di Dio? In che condizioni è il progetto di Dio nella nostra vita? Una signora di Palermo ha dato la disponibilità ad accogliere gli ucraini. Le sono arrivati degli studenti che erano in Ucraina, ma provenienti dall'Africa ed erano di colore nero. Appena li ha visti, ha tolto la sua disponibilità. Ecco, questo è il fondamento su cui viviamo. Noi siamo razzisti, facciamo finta di non essere, ma siamo razzisti e diamo ragione a quello che diceva: ma non sono io che sono razzista, le lui che le neger, è lui che è negro. Pregare vuol dire veramente imparare noi il discernimento, e prima di dare un commento su una cosa, su un altro, l'Occidente, non Occidente, stiamo dalla parte dell'Ucraina, stiamo da contro la Russia, tutte cose perfette, però il discernimento è qual è il nucleo di verità. Poi è molto più difficile oggi, perché oggi si creano delle notizie false appositamente che sono uno strumento di guerra. Ma per imparare a vivere sulla terra all'interno del progetto del regno di Dio, e solo così possiamo aiutare il nostro popolo a relazionarsi con gli altri popoli in un modo vitale Signore, che hai purificato Israele nel tempo dell'esilio, purificaci e perdona. Kyrie eleison. Cristo, che hai salvato l'adultera rinnovando la sua coscienza, purificaci e perdona. Cristo eleison. Signore, che hai condannato gli ingiusti, che si credono giusti, purificaci e perdona. Pneuma eleison. Cristo, che hai accolto la donna con tenerezza e maternità, purificaci e perdona. Christe eleison. Signore, che hai rimentato la donna alla sua responsabile libertà, purificaci e perdona. Kyrie eleison. Raccogliamo le nostre intenzioni, tutte le persone che ci stanno a cuore, tutte le persone che non conosciamo ma che viviamo nella nostra vita, condividendo le preoccupazioni, le paure, le ansie, le angosce, la gioia. Tutto poniamo davanti al Signore, tutto deponiamo sulle sue braccia, nel suo grembo, affinché possa stringerci a sé ed insegnarci come si insegna ad un bambino. Dio di misericordia, che hai mandato il tuo Figlio unigenito non per condannare ma per salvare il mondo, perdona ogni nostra colpa, perché rifiorisca nel cuore il canto della gratitudine e della gioia per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo dunque la parola di Dio dal libro del profeta Isaia, capitolo 43. Dunque siamo il secondo Isaia del VII secolo avanti Cristo. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi ad un tempo. Essi giacciono morti, ma i più si rialzeranno, si spensero come lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto, il popolo che io ho plasmato per me, celebrerà le mie lodi. Parola di Dio. Straordinaria questa lettura. Il Dio che apre una strada nel mare, il Dio che apre una strada nel deserto, il Dio che apre prospettive, che invita al futuro, che allarga lo sguardo, che ci porta più in alto, perché più in alto si va, più il panorama si estende, possiamo vedere oltre il nostro naso, oltre il nostro interesse, oltre la nostra persona, e possiamo vedere un panorama straordinario, più ampio, più complesso. Dio apre sempre una possibilità. Il Dio di Gesù è il Dio che apre le possibilità. non fermarti al passato. Veramente il futuro nostro è dietro di noi. Se ci guardiamo indietro, scopriremo quello che Dio ha operato nella nostra vita, le misericordie che Dio ha esercitato su di noi, e che purtroppo uomini di chiesa hanno cercato di spegnere, perché hanno avuto paura della libertà. Ma il Dio di Gesù è il Dio che spalanca il futuro, ti obbliga in un certo senso, ti obbliga, ti mette di fronte una realtà alla quale non puoi, della quale non puoi accorgerti. Salmo 126-125: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ecco, notate il passato. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. E il passato diventa garanzia del futuro. E il presente è l'assestamento del passato che diventa futuro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì le sorti di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. La lettera ai Filippesi la leggiamo così, senza pretese, che è tratta dal capitolo 3, ai versetti 8-14, questo biglietto autonomo che fu inserito poi in questa lettera. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi: fratelli e sorelle, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli e sorelle, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a riconoscere lassù in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, notate l'atteggiamento di Paolo, che non si rassegna, è sicuro, come dire, non, è faticoso, non ce la faccio, ma io cammino, io corro, io provo. Non sono ancora arrivato, ma posso aspirare, posso impostare la mia vita dimenticando ciò che mi sta dietro le spalle e guardando verso il futuro. Ecco, seminare nelle lacrime e mietere nella gioia. Non dobbiamo mai imparare a vedere i segmenti degli eventi, i segmenti della nostra vita. Dobbiamo essere in grado, questo è il discernimento, di cogliere l'insieme della vita, la totalità dell'esistenza, e metterla sulla bilancia. Vedrete che le cose più belle hanno un peso maggiore. Il Vangelo, come dicevamo, è tratto dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 1-11, ma non è sicuramente di Giovanni perché non è nella sua tradizione, quanto piuttosto apparterrebbe alla tradizione di Luca. Non sappiamo come sia finito il Luca. Né, mi dice un amico, ma perché non levarlo e metterlo nel Vangelo di Luca? Non possiamo toccarlo, l'abbiamo ricevuto lì, lo lasciamo lì, però ne spieghiamo quali sono le ragioni e le motivazioni. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino, letteralmente dice all'alba, si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Notate che movimenti, li vedremo. Ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. Ricordatevi che era l'alba. La posero in mezzo e gli dissero. Anche Gesù fu posto in mezzo a due ladroni. Nel mezzo del giardino di Eden vi era l'albero della conoscenza del bene e del male. Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Notate, la condanna di una persona a morte è un argomento da salotto. Tu che ne dici? Esattamente come la guerra di aggressione all'Ucraina. Se ne discute nei salotti, in pantofole, nei talk show. Però col nostro inviato che viene, che ci descrive le distruzioni di città di Mariupol e la gente che non ha rifornimento, dopo la pubblicità. Ipocriti. Ma tu che ne dici? Tu che ne dici? Qual è la tua opinione? Dicevano questo per metterlo alla prova. Alla lettera dicevano questo per tentarlo e per avere motivo di accusarlo. Se avesse detto lapidate, l'avrebbero detto guardate lui che fa finta di andare con i poveri, che fa finta di andare con i peccatori, poi li lapida. Se non l'avesse condannata, avrebbero detto che è un dissacratore, un disobbediente alla legge, a Dio, quindi deve morire. Ancora una volta si uccide in nome di Dio. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Scrivere, cioè col dito ha cominciato a fare dei grigori quasi sopra pensiero, per dire questi mi vogliono incastrare, poveretti, la religione li ha accecati. e come per prendere ispirazione si pone per terra e comincia, non dà una risposta, si pone per terra e col dito gira e rigira seguendo il suo pensiero, sta pensando. E quel gesto di scrivere per scrivere, di fare così, di prendere tempo disegnando per terra, è un gesto per attirare l'attenzione. Quelli si aspettavano una risposta, questo invece fa uno stacco. Gesù, un grande regista, fa uno stacco e impone, cosa dirà? È un attimo di sospensione, un momento lungo di sospensione. La macchina da presa si allontana, prende l'insieme di tutta la folla che sta intorno, passa attraverso, si ferma un attimo sul volto della prostituta, poi ritorna indietro, si accorcia, si restringe e prende la persona di Gesù. Si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Lascia anche loro il tempo di pensare. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Che scena! Volevano tentarlo, volevano accusarlo. Si secca nella loro bocca, la loro lingua. Lo lasciarono solo. E la donna era là, in mezzo. Anche Gesù resterà là, in mezzo, sul Golgota. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanche io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù prende atto, non agisce bene, non passa sopra al male, lo riconosce, non peccare più, ma non la imprigiona. È venuto da me una persona questa settimana a dirmi, dopo tantissimi anni, che non ne partecipava più, non faceva più la comunione, perché un frate non gli ha dato la soluzione. Morta la moglie, ha incontrato un'altra persona che si era separata per motivi più che giusti, più che validi, e si sono aiutati reciprocamente, sono risorti reciprocamente, vivono da una vita. Il frate si è irrigidito: non ti posso dare la soluzione a meno che non mi prometti che non avrete rapporti sessuali. Allora il problema è il sesso, cioè quel sesso che il frate non può fare. Io sono convinto che c'è invidia, oppure quel sesso che il frate fa ma che nega agli altri. Non ti posso assolvere, cioè ti condanno, ti lego, ti proibisco, sono io che decido della tua vita. Neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Quando avremo imparato a leggere, a capire il Vangelo, rivoluzioneremo la nostra vita. Nella introduzione generale e in quella immediatamente prima dell'Evangelo abbiamo già accennato al racconto di Erno, che non è di Giovanni ma è di Luca, alla fine del capitolo 21, perché dicevamo che questo brano può essere perfettamente il rapporto con il Vangelo di Luca, lo chiuderebbe alla perfezione. Infatti Giovanni 8:1, vediamo quali sono i rapporti, per esempio, tra Luca 21:37-38 e il brano che abbiamo appena letto. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. Di notte Gesù, in Luca, usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. La stessa ambientazione. Gesù era senza dimora, viveva all'aperto. Secondo Luca, durante il giorno insegnava nel Tempio. Secondo Giovanni, nel brano appena letto, al mattino, all'alba, si recò di nuovo nel Tempio. E tutto il popolo andava da lui. Notate, in Giovanni, questa esagerazione che non è sua. E tutto il popolo andava da lui. In Luca, capitolo 21, versetto 38, e tutto il popolo già all'alba andava da lui. In Giovanni, egli sedette e si mise ad insegnare loro. In Luca, nel Tempio, lui andava nel Tempio e tutto il popolo all'alba andava da lui nel Tempio per ascoltarlo. Ecco, un altro confronto che ci permette di stabilire come deve per forza essere collocato in Luca questo brano. E che ci fa vedere anche che è un Midrash di Daniele, cioè un prolungamento, una spiegazione, una ripresa di un fatto della Bibbia antica, della Bibbia dell'Antico Testamento, l'unica che avevano a disposizione al tempo di Gesù, e che viene commentato ora, alla fine del primo secolo dopo Cristo, viene commentato in una forma nuova. Chi è Gesù? Gesù è il nuovo Daniele, che porta l'annuncio non della distruzione del mondo, ma porta l'annuncio della fine del mondo come inizio di una nuova era. Il mondo finirà, ma sarà una nuova era. Non c'è una distruzione, c'è una ricostruzione. Daniele racconta di una donna accusata ingiustamente di adulterio dai capi del popolo, dai più anziani, cioè dai responsabili, e salvata dall'intervento del giovane Daniele, che si impone come giudice e fa confondere gli accusatori. Per l'autore del Vangelo di Giovanni, Gesù si presenta come il nuovo Daniele, il profeta che ha utilizzato esclusivamente lui l'espressione figlio dell'uomo e che porta a compimento le 70 settimane di anni. Cioè, da Daniele scrive intorno, il racconto è ambientato intorno al IV-IV secolo avanti Cristo, quindi sono 400 anni. E Gesù, in base a Luca, ricordate che nei Vangeli dell'infanzia abbiamo calcolato i giorni, 180 giorni, poi 180 giorni dai 6 mesi di Elisabetta, poi i 9 mesi di Maria, poi 40 giorni per arrivare a 490 giorni, cioè che sono i 400, gli anni del Giubileo, gli anni previsti da Daniele per l'arrivo del Messia. Ecco, se è Luca che racconta questo nei Vangeli dell'infanzia, adesso di nuovo Luca lo mette Gesù in rapporto a Daniele. La differenza però che c'è tra Daniele e Gesù è questa. Daniele giustifica un innocente. Gesù salva una peccatrice colta in flagrante. Cioè, Daniele annuncia il giorno del Signore che è un giorno di giudizio. Gesù realizza l'anno di grazia che aveva, di cui aveva parlato nella sinagoga di Nazareth, dando ancora tempo perché potessimo cambiare vita. In Giovanni 8 scribi e farisei accusano l'adultera. In Daniele 13 due giudici anziani, cioè responsabili del popolo, accusano Susanna. In Giovanni 8 l'adultera è posta nel mezzo alla gogna. In Daniele 13 Susanna è messa alla gogna in pubblico. In Giovanni 8 si richiede la pena di morte stabilita dalla legge di Mosè, secondo Levitico 20:20, 20:10 e Deuteronomio 22:22. Susanna in Daniele è condannata a morte in base alla legge di Mosè, Levitico 20:10 e Deuteronomio 22:22. In Giovanni Gesù confonde gli accusatori, in Daniele 13 Daniele confonde i giudici anziani. In Giovanni gli accusatori fuggono, in Daniele i giudici anziani sono messi in carcere. In Giovanni la donna non è condannata, in Daniele Susanna è salvata. In Giovanni Gesù libera la donna, in Daniele Susanna torna da suo marito e da suo padre. Notate le corrispondenze. E chiaramente il capitolo ottavo, questo racconto è un midrash sul capitolo 13 di Daniele. E la novità sta proprio in questo, che Gesù non salva più i giusti che non hanno bisogno di essere salvati, ma salva coloro che sono accusati, salva coloro che sono messi alla gogna, salva coloro che sono inchiodati come peccatori e come disgraziati. È la situazione nuova che nessuno aveva previsto. Gli accusatori della donna adultera del Vangelo sono i discendenti di quell'assemblea che aveva prima condannato e poi assolto Susanna. La folla sarebbe andata dietro ai vecchi di Susanna e avrebbe goduto della morte di Susanna, perché la legge deve essere compiuta, ma non la legge qualsiasi, è la legge di Dio, perché si uccide in nome di Dio. Gesù invece salva l'adultera da costoro che hanno dimenticato la misericordia di Dio. Da un lato Susanna è simbolo di Israele, dall'altro l'adultera è specchio dell'umanità schiacciata e depressa, specialmente dalla religione. Cristo è il nuovo Daniele, che si erge in mezzo alla folla e si fa difesa e scudo dei condannati a morte. Nessuna religione può condannare a morte, nessuno può uccidere in nome di Dio. E la Chiesa, il cattolicesimo e il cristianesimo, l'ha dimenticato questo lungo il corso dei secoli. perché è arrivata a formulare anche la dottrina della guerra giusta. Susanna è immagine del giusto, ed è per questo che anche è salvata. Ma la sua giustizia è ancora una giustizia legalistica, perché si limita ad osservare le prescrizioni della legge. L'adultera è la vera immagine della Chiesa, perché al di là del suo peccato e della sua condizione accetta di restare sola con Gesù e di compromettersi nelle conseguenze di un incontro di vita. Nessuno ti ha condannata, nessuno, Signore. Lei, che non ci crede nemmeno lei ancora, neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Susanna è consegnata alla sua famiglia, l'adultera è consegnata alla sua coscienza, alla libertà della decisione di accettare il cambiamento di vita che le viene proposto. Vai e non peccare più. Se mettiamo questo brano alla fine del capitolo 21 di Luca, ci rendiamo sempre più conto che l'Evangelista ci presenta l'adultera non come peccatrice, ma come tipo di Gesù che è condannato a morte. Lei è l'anticipo di quello che Gesù subirà. Gesù verrà condannato al fattore. La donna è condannata in quanto adultera. Gesù è vittima dei suoi accusatori, la donna è vittima dei suoi accusatori. Quindi vi sarebbe una, come dire, questo racconto è fatto, probabilmente inventato da Luca appositamente, per farci dire che la morte di Gesù è una morte che continua in tutti i tempi e che noi dobbiamo, attraverso la nostra fede, dobbiamo discernere, saper discernere. Non fermarci mai alla prima impressione, non fermarci mai a chi ha interesse, perché noi possiamo pensare in un certo modo. Non fermiamoci davanti alle parole, ma andiamo a fondo. Dio dice, Vayomer Elohim al Abraham, vai verso te stesso, disse Dio ad Abramo, lek leka, vai verso te stesso. È lì, in questo andare verso noi stessi, che è il viaggio più importante per incontrare Dio, se c'è. Dobbiamo purificarlo, questo Dio, di tutto quello che dicono i preti, di tutto quello che dice la religione, perché Dio è stato usato come un martello per ammazzare le persone, ma non solo fisicamente, ma per ammazzarle dentro, nell'anima. Dio è stato utilizzato come strumento di morte per mantenere in piedi un sistema religioso perverso, e lo scopriamo ancora oggi. Vi segnalo per concludere due o tre espressioni, no? Monte degli Ulivi. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. Quindi si suppone che fosse sera, perché subito dopo dice, ma al mattino, all'alba, l'espressione è assente dal resto del Vangelo di Giovanni. Non si usa mai questa espressione. Ricorre solo tre volte in Luca. Questo potrebbe essere un altro indizio della paternità lucana. Al mattino. Il testo greco è più preciso. Dice orthru, all'alba. perché tutta una macchinazione contro Gesù da parte dei capi che hanno organizzato ogni cosa, si sono appostati di sera, di notte, per aspettare l'alba e vedere uscire e vedere il traffico, e l'alba è l'ora più buia, quella che precede l'aurora, e piombare addosso. Quindi è una macchinazione, hanno organizzato un tranello, probabilmente hanno mandato qualcuno dalla prostituta, e loro si sono appostati perché volevano trarre in inganno Gesù, volevano le prove calde, perché dovevano costringere Gesù a prendere una posizione. Egli si sedette e si mise ad insegnare loro. Gesù è già al Tempio, seduto come i maestri ad insegnare. Stare seduto ad insegnare è un atto di autorità e di contestazione. Gesù, con la sua autorità, riempie il vuoto lasciato dagli anziani che invece di insegnare vanno di notte nei postriboli a cercare le prostitute, primo per usarle, dopo aver goduto per, e magari non pagato per ucciderle. È anche un giorno di contestazione, perché insegnava loro come uno che aveva autorità e non come gli scribi. La posero in mezzo. L'espressione si ripete alla fine due volte nel racconto. La struttura religiosa si sente in pericolo e attacca. Non può permettere ad alcuno di minare il potere che gestisce. Per questo i capi sono disposti a tutto, anche ad ammazzare. La posero in mezzo, en meso. Gesto che esprime tutta la protervia di chi si sente al sicuro e con la vittoria. Gesù non ha via di scampo. Scribi e farisei. Questa espressione è assente in Giovanni, mentre è usata da Luca. Nei Vangeli assume il valore di espressione tecnica per indicare tutto il sinedrio, cioè l'autorità religiosa, che è declassata, che è sfigurata, che non ha più autorità. Maestro. Questi fanno finta. Maestro è il titolo che scribe farisei, viscidi, adulatori, usano per aggredire e colpire. Sono melensi, sono melliflui, maestro, come per accaparrarsi l'attenzione di Gesù. Ma Gesù non ci casca. Mosè ci ha comandato. Non siamo noi, ma è Mosè. La responsabilità della scelta non è nostra, noi non ci possiamo fare nulla, ma è Mosè che ci obbliga, ci costringe. Gli atei che fingono di credere in Dio si fanno scudo dell'autorità di Mosè e piegano la legge ai loro vergognosi interessi. Tu che ne dici? La domanda innocente in apparenza è diabolica nella sostanza. Chiedendo un parere a Gesù, essi lo mettono davanti a due vie: o si schiera dalla parte di Mosè e quindi contro il popolo, o si schiera dalla parte dell'adultera e quindi contro la legge. Gesù, si direbbe in italiano, è incastrato. Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ancora una volta la traduzione sceglie i termini meno forti, anacquati. Il testo greco non dice per metterlo alla prova, ma tentandolo, per tentarlo, peirazontes, Dei razzontes, participio presente, attivo con valore finale, per tentarlo. Cioè c'è una macchinazione, si vuole a tutti i costi, non solo uccidere l'adultera, ma bisogna uccidere anche Gesù. Il contesto è dunque satanico. I maestri che si appellano a Mosè in effetti sono figli del diavolo, e la religione può essere formalmente ineccepibile, ma dentro può nutrire un cuore diabolico e malvagio, perché non cercano mai la giustizia di Dio. Gli accusatori hanno tre obiettivi. Essendo già famoso per essere un impuro che accoglie i peccatori e mangia con loro, se Gesù assolve la donna adultera per la quale è prevista la lapidazione, si mette contro l'autorità della Torah e può essere accusato di eresia. Se al contrario condanna la donna come prescrive la Torah, egli perde la faccia davanti al popolo. Infine, potrebbe essere accusato di insubordinazione presso i romani, che avevano avvocato a sé lo ius gladi, cioè la pena di morte, ossia il potere di eseguire esecuzione capitale. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Scriveva per terra due volte nello stesso versetto. Il gesto di Gesù per scrivere per terra non ha scritto nulla. Molti si chiedono che cosa Gesù ha scritto, no? Ha detto mamma li tucchi, ha scritto per terra. Gesù ha preso un dio e col dito si è messo lì a disegnare, come se uno che prende tempo. Il gesto di Gesù è muto, ma è solenne, perché lascia sospesi. Scrivendo per terra, Gesù compie un atto di comunicazione non verbale. Si appella all'autorità della scrittura che gli accusatori manipolano loro. E precisamente secondo il profeta Geremia: o speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Geremia 17:13. Dunque Gesù scrive per terra, e con quello scrivere li rimanda a Geremia 17:13, perché tutti coloro che accusano la donna saranno scritti nella polvere. Con questo gesto eloquente Gesù dichiara gli accusatori morti. Sono polvere. Essi sono vecchie carcasse senza vita, perché lontani dalla fonte di acqua viva. Un modo per dire che il loro tempo è finito, che la religione è finita, la religione del dovere, la religione del culto, la religione dei riti, la religione che accusa, che uccide, è finita. Ora non ci sono più mediatori, ora c'è il liberatore, colui che restituisce alla donna la sua dignità. Nessuno ti ha accusata, nessuno ti ha condannata, nemmeno io ti condanno. Vai, sii libera. Chi di voi è senza peccato? Getti per primo la pietra contro di lei. Gesù sfugge alla tagliola del legalismo, perché va oltre, si appella alla parola di Dio e dice: ipocriti, guardate la vostra coscienza. E se questa donna avesse sbagliato? E se questa donna avesse peccato? Ma voi che diritto avete di giudicare? Chi siete voi per giudicare? Vi ricordate Papa Francesco? Chi sono io per giudicare? Papa Francesco viveva il Vangelo. Quelli che condannano, che giudicano, negano Dio, mentre dicono di crederci. Se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Tragico l'epilogo di tutto il racconto. Dai più anziani. In greco si usa il sostantivo presbiteroi, cioè la parola che indica la categoria sociale non solo dell'età avanzata, ma dei responsabili della comunità. Gli anziani sono le persone, i punti di riferimento, sono le persone che indicano la via, sono i saggi di Israele. I discendenti degli anziani di Daniele ora sono lì, messi alla gogna, loro che volevano condannare a morte. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Luca 11, 52, 54. Dunque è un sistema. La religione in cui si trova Gesù è un sistema di morte. È un complotto continuo per trovare anche una sola parola. Anche una sola parola. Ma Gesù non casca nel tranello e li mette davanti alla propria coscienza, perché dalla propria coscienza non si scappa. Puoi ingannare tutti, ma non puoi ingannare te stesso. La lasciarono sola, lo lasciarono solo, e la donna era sempre là in mezzo. Tutti fuggono. Fuggono dalla propria coscienza, fuggono dalla propria responsabilità, fuggono perché hanno paura che adesso sia Gesù che la donna possono prendere la parola e dire: sì, è vero, lui è venuto da me, lui è stato con me, lui è venuto tante volte e spesse volte non mi ha nemmeno pagato, lui ha portato il più giovane perché facesse esperienza, lui è venuto, lui è venuto. Si sarebbero trovati ad essere loro gli accusati. Esattamente, lei sta in mezzo, come la madre e il discepolo che egli amava, che stavano davanti al trono della croce, novelli Adam ed Eva, progenitori e figli della nuova umanità che sta per sorgere. Gesù è nel mezzo, come nel mezzo era l'albero della conoscenza del bene e del male. Quella donna, la prostituta, di cui tutti si servivano come un oggetto di cere, ma che tutti escludevano dalla loro vita apparente di perbenismo religioso, ora è in buona compagnia. Essa sta nella stessa lunghezza d'onda della vedova che nel Tempio dona non solo uno spiccio, ma tutta la propria vita. Ecco, questa è la prospettiva che ci apre questo brano. O mettiamo in gioco la nostra vita e tutto quello che siamo e che abbiamo, oppure, cioè, se siamo coerenti, se siamo veri, se siamo in cammino verso la purificazione del concetto di Dio e anche della considerazione che abbiamo di noi, senza utilizzare pesi diversi, partendo sempre da noi. Quando dobbiamo dire qualcosa ad un altro, cosa diremmo a noi quando vogliamo fare un'osservazione? Che cosa osserveremmo a noi? Perché l'Eucaristia è questo. L'Eucaristia è il collirio che ci allarga, ci purifica, ci pulisce la vista affinché possiamo vedere bene. Vi domanderete come mai l'adulterio è punito con la pena di morte. Ebbene, su questo si potrebbe concludere dicendo che la Torah ordina nel comandamento di non commetterai adulterio, e la pena di morte è la lapidazione. Il giudaismo post-esilico, cioè dopo il IV secolo a.C., aveva però introdotto anche lo strangolamento al posto della lapidazione, che era definita la morte bella perché attorno alla corda veniva messo un fazzoletto di lino che non faceva soffrire eccessivamente la persona. Oggi tutto questo potrebbe far sorridere. Una pena di morte per l'adulterio, insomma, ma scherziamo. Questo dimostra l'ignoranza della scrittura, perché l'adulterio non è come bere un bicchiere d'acqua. Il motivo della condanna a morte è semplice. Nel contesto dell'Antico Testamento, il cosiddetto maschio e la cosiddetta femmina, che se vi ricordate in Genesi 1:27, sono tradotti con Zakar Venechebach, pungente e forata, cioè si riferisce agli organi sessuali maschili e femminili, che se sono incastrati, quando sono incastrati insieme, non esistono separatamente. L'uomo e la donna non esistono separatamente, perché in base a Genesi 1:27 formano un corpo solo, sono incastrati insieme e costituiscono quel noi che è l'immagine di Dio. Questa unione plurale doppia che si chiama coppia. Il testo biblico ebraico, come abbiamo detto tante volte, usa l'espressione Zakar Venechebach, pungente e forata, che è un riferimento esplicito agli organi sessuali maschili e femminili, e insieme gli organi sessuali sono gli strumenti con i quali i due formano un solo corpo, cioè una sola carne, cioè una sola persona, cioè l'immagine di Dio, e cioè Dio si identifica nella coppia sessuata, nell'esercizio della sessualità. Per questo vi dicevo, fate sesso, io ormai buonanotte al secchio, se non l'ho fatto prima, e sono, guardate, sono pentito, ora che sono vecchio, che ho raggiunto la pace dei sensi, ve lo dico proprio espressamente, sono pentito, perché mi sono perso un mondo. Avrei dovuto mandare all'aria tutte le baggianate che vengono dette sia sul celibato che sul prete. Non avrei dovuto, l'avrei fatto apertamente, chiaro, perché o lo fai apertamente, lo dici apertamente, oppure lo fai di nascosto e non dici nulla. E se tornassi indietro non vivrei più così. Quando ero giovane ero un entusiasta, un neofita. Io ero ubriaco dell'imitazione di Cristo. Alter Christus mi dava un potere, una potenza enorme, che eliminava qualsiasi sussulto di progesterone. Era più forte ancora il potere di comandare a Dio. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ragazzi, ma ci pensate, mettetelo in mano, queste armi in mano ad un giovane di 27, 28, 30 anni. E quindi ero invasato di questa cosa qui, perché mi sentivo veramente onnipotente. E non c'era nemmeno la tentazione del sesso, perché c'era qualcosa di più. Di più. Cioè c'era qualcosa di più depravato. Avere il potere di comandare a Dio. Era da allucinazione proprio, da ammazzare sul posto. E oggi sono pentito, dico, poi crescendo, studiando, approfondendo, studiando la scrittura in modo particolare, no? Ci ho messo anche di mezzo 4 anni di analisi per liberarmi da tutte le incrostazioni e da tutti i condizionamenti che mi venivano da questa visione distorta e indecente. Poi ho dovuto cambiare la giaculatoria. La giaculatoria era quella: o mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più. Adesso io l'ho cambiata in: o mio caro e buon Gesù, non ti posso offendere più. Raggiunta la pace dei sensi, ho cominciato, era il tempo contemporaneo in cui si è cominciato a scoprire il senso, il turlupinio in cui l'inganno in cui siamo stati io e tutti gli altri formati, no? Però mi sono liberato e oggi io vi dico che sono pentito di non aver disubbidito e di non aver fatto sesso. Vi scandalizzate? Se vi scandalizzate vuol dire che avete un problema. E se avete un problema cercate di affrontarlo come meglio potete. Perché capite, la cosa più importante è stata questa, che io ho capito che non rappresentavo Dio. Quando mi dicevano che io, in quanto il celibato, questo, quella, che io ero l'alter Cristo, sì, io rappresentavo Dio, quindi dovevo interpretare la volontà di Dio nei confronti della gente, dovevo dire alla gente chi doveva essere, cosa doveva fare, come doveva vestirsi, come non doveva vestirsi, cosa doveva mangiare, cosa non doveva mangiare, come doveva fare l'amore, come non doveva fare l'amore, come doveva andare a letto, come non doveva andare a letto, e io dovevo essere sempre lì, vigilante sulla soglia e a vedere come i missionari, che gli africani in Asia facevano l'amore in tutte le forme, in tutte le pose, e andavano i missionari e li giravano mettendo l'uomo, la donna sotto e l'uomo sopra. Tant'è vero che la posizione con la donna sotto e l'uomo sopra si chiama posizione missionaria, proprio perché i missionari hanno portato il comportamento condizionato dalla religione cattolica, specialmente dal XV secolo in poi, l'hanno condizionato e l'hanno nello studio si chiama posizione missionaria. Capite? Cioè, addirittura una cosa veramente, veramente inconcepibile, inconcepibile, inconcepibile. Quindi, se l'uomo e la donna formano un corpo solo, che vive e rappresenta l'immagine di Dio, l'adulterio è un assassinio. Perché che cosa vuol dire? Ecco, è come prendere una persona, tagliarla a metà, metterci un'altra metà che non è sua. Ma se tu tagli una persona, la uccidi. E siccome la legge di Mosè stabilisce la legge, per l'epoca legge avanzatissima, occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, morte per morte, ferita per ferita, ecco che è spiegato la pena di morte. Non poteva essere diversamente. Gesù ci libera da questo, perché se per Mosè valeva l'occhio per occhio, che era un avanzamento di civiltà di 7 passi, perché prima di Mosè era 7 volte, per una morte 7 morti, per una ferita 7 ferite, per una vita 7 vite, per una morte 7 morti. Con Mosè c'è la parità, con Gesù c'è la capovolgimento. Non ti dico di perdonare fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè infinitamente. Dunque Gesù ci libera anche da questa visione. E quindi adesso, specialmente quelli che sono vecchi come me e che non ce la, non ne hanno più né il desiderio né la volontà, ecco, adesso siete liberi di fare sesso come volete. Non abbiate paura di fare sesso, perché è una liberazione. Gesù ci ha liberato anche di questa ossessione, che l'ha lasciata ai preti, e i preti se la godano come vogliono loro, anche perché sono superflui, e sono tanto superflui che stanno morendo tutti. I preti diminuiscono sempre di più, e questi vescovi travestiti da carnevaleschi non lo capiscono, non lo capiscono, perché non vogliono rinunciare al berrettino, non vogliono rinunziare al rosso, non vogliono rinunziare alla croce pettorale, non vogliono rinunciare alla cuffia che si mettono nella testa, capite, come gli ebrei. Gli ebrei hanno un senso, ma tu che senso hai di metterti quella cosa lì rossa sulla testa che fai? Io ne prenderei di mira, ma qualche volta lo faccio con la fionda. È una cosa indecente, impossibile, impossibile. E poi cosa vi devo dire? Fate quello che volete, purché siate felici. Purché siate felici, e purché non lo facciate a spese di altri. Padre nostro che sei nei cieli, Avunadi Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itikadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Titi Aved Re Utach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya, che ne bearecha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana, sicum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che di affianachna, shevachna, lechaya vayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealleta alina l'enissione, ma liberaci dal male, e la pezzena min beisha. Amen. Concludiamo con la benedizione. Benedici, o Signore, il tuo popolo che attende il dono della tua misericordia e porta a compimento i desideri che tu stesso hai posto nel nostro cuore, per Cristo nostro Signore. Con la prossima settimana inizia la Settimana Santa, sto preparando la Settimana Santa, quindi pubblicherò tutto in una volta. Guardate che per fare queste cose non è che si fanno così, ci vuole tempo, giornate, notti di lavoro, di ripresa. Una cosa, adesso devo preparare la domenica delle, non preparare, sono già pronte, la domenica delle palme, giovedì santo, venerdì santo, la veglia di Pasqua, il giorno di Pasqua e lunedì di Pasqua, sono 7 domeniche, 7 liturgie, più la Pentecoste, l'Ascensione, la Trinità, poi c'è la domenica tredicesima e anche il Corpus, sono altre 6 domeniche, quindi questa volta piatto ricco mi ci ficco, perché vi preparerò 14 liturgie che metterò tutte insieme nel testo, nel sito, affinché possiate averla a vostra disposizione. Però sappiate che tutto questo, se non ho tempo per fare tante cose, perché sto facendo queste cose qui, che mi impegnano il più tempo, tanto il tempo più quelli che mi prendono più tempo. D'altra parte, se voglio pubblicarle, bisogna che le riveda una per una. A tutti una buona settimana. affinché sia una settimana santa che noi non possiamo fare ancora perché la Chiesa è inagibile. A tutti una buona settimana ancora e un abbraccio da Paolo Prete.